Il radiogiornale.
Gino Ceschini al microfono, buona domenica. Gran parte del radiogiornale di oggi sarà dedicato alle votazioni federali. Stando alle proiezioni, si profilano, come largamente previsto, due no chiarissimi. Il popolo quindi respinge sia l'iniziativa per il futuro, che propone la tassazione al 50% delle successioni per i patrimoni superiori ai 50 milioni. Stessa sorte si profila per l'altra iniziativa riguardante il servizio civico, a cui sarebbero chiamate a dare il proprio contributo anche le donne. C'è poi anche una votazione cantonale che interessa i grigioni, che riguarda i vitalizi per gli ex consiglieri di Stato. La proposta UDC è di abolirli. Il controprogetto prevede una rendita limitata nel tempo. Dall'estero, le ultime dalla guerra in Ucraina che ha colpito ieri due petroliere russe della cosiddetta flotta fantasma e che attende il risultato dei negoziati che stanno per iniziare con l'amministrazione americana. E poi il viaggio del Papa, che dalla Turchia oggi si sposta in Libano, paese sensibile con le continue tensioni con Israele, in cui i cristiani sono attorno al 30%. Per lo sport, soprattutto hockey e calcio, con i commenti agli incontri di ieri e la presentazione di quelli di oggi. Si prospettano quindi due no molto chiari alle iniziative in votazione oggi a livello federale, grazie alle proiezioni dell'Istituto GFS. Siamo già anche in grado di dare un ordine di grandezza a questi risultati. Alan Crameri, cominciamo dalla cosiddetta iniziativa per il futuro.
In questo caso la proiezione ci dice che il no si attesta al 79%, quindi un sostegno limitato al 21%. In Svizzera non ci sarà quindi una tassa federale del 50% per tutti i patrimoni che superano i 50 milioni di franchi lasciati in eredità. Ricordiamo che attualmente esistono tasse cantonali sulle eredità, che però esonerano spesso i parenti più stretti e le aliquote sono più basse. Il no all'iniziativa lanciata dalla Gioventù Socialista è netto anche dai primi risultati parziali che arrivano da alcuni cantoni e comuni dove lo spoglio è già terminato.
Questo per l'iniziativa sulle eredità. Qual invece il risultato per l'iniziativa, il risultato, la proiezione per l'iniziativa per un servizio civico?
In questo caso il no è ancora più netto e si attesta ben all'84%. L'obbligo di prestare servizio resterà quindi anche in futuro soltanto per i giovani uomini, non verrà esteso anche alle donne come prevedeva questo testo, che chiedeva anche un servizio civico in senso allargato che avrebbe inglobato il servizio militare, la protezione civile per chi oggi è inabile al servizio militare e anche il servizio civile, che è la via degli obiettori di coscienza. Nei primi sondaggi l'idea aveva mostrato di avere un certo seguito, di ottenere un certo sostegno, ma con l'avanzare della campagna il supporto è diminuito di molto. Il primo sondaggio c'era un 48% di sì a favore, poi al secondo sondaggio è sceso a un 32% e adesso siamo a un misero 16% sì.
Queste dunque a caldissimo le prime proiezioni, ne discutiamo a caldissimo con due rappresentanti dei fronti che hanno lanciato questa iniziativa. Alan, ti ritroviamo tra poco per un commento. Iniziamo dall'iniziativa denominata per il futuro. Do il benvenuto a Yannick De Maria, gran consigliere ticinese del PS e rappresentante della Gioventù Socialista, che appunto aveva promosso questa iniziativa. Buongiorno, visti i sondaggi non sarà molto sorpreso del risultato negativo, immagino, ma forse delle entità sì.
Buongiorno a tutte e a tutti. Sì, sicuramente non è un risultato incoraggiante. Sapevamo che la campagna sarebbe stata difficile, così è stato, di fronte anche a una sproporzione immensa di mezzi finanziari spostati per questa iniziativa. Sappiamo che il budget della campagna dei nostri oppositori è stato 10 volte superiore alla nostra, però vorrei comunque ricordare il merito che questa iniziativa ha avuto, perché noi abbiamo posto le domande che dovevano essere poste, e questo merito è nell'identificazione dei responsabili della crisi climatica, e su questo penso che il messaggio sia passato, nonostante magari poi non si è tradotto direttamente con un voto favorevole, la redistribuzione della ricchezza che rimane una delle grandissime priorità perché l'1% più ricco della popolazione possiede il 45% del patrimonio totale dell'intera Svizzera, quindi questa sproporzione è comunque un dato certo che abbiamo. Probabilmente la messa in discussione delle eredità sproporzionate non è un tema che è ancora pronto per la Svizzera, ma che si sta sviluppando sempre di più a livello globale e sarà una questione da affrontare sicuramente nei prossimi anni.
Yannick De Maria, lei diceva che questa iniziativa, se non altro traduco un po', ha avuto il merito di sollevare le questioni che ci sono, questo è un dato di fatto. D'altro canto, però, questa iniziativa potrebbe essere stata, come dire, un errore dal punto di vista tattico, perché prima che si torni a parlare o a proporre tasse sulla successione, passerà un po' di tempo dopo questo risultato.
Sì, sappiamo, la volta prima era nel 2015, dove anche lì c'era stata una netta bocciatura. Adesso ne abbiamo un'altra, ma sappiamo che le votazioni non possono, soprattutto quelle che cambiano degli elementi strutturali del nostro sistema, non passano alla prima volta. Sappiamo il voto alle donne, sappiamo l'AVS, ne abbiamo tantissimi di esempi che adesso diamo per scontato. Sicuramente il fatto di trovare dei finanziamenti e non pesare sempre sulle fasce più povere della popolazione saranno dei temi fondamentali. In Ticino ne sappiamo qualcosa, adesso siamo confrontati per esempio con un preventivo, l'ennesimo preventivo negativo, l'ennesima richiesta di sacrifici dalla parte più povera della popolazione, i soldi da qualche parte bisognerà trovarli. Noi abbiamo fatto la nostra proposta, che è stata quella di andare a prenderle lì dove ci sono, probabilmente è stata mal interpretata o combattuta con degli argomenti fuorvianti, su questo ci terrei a
Sì,
sottolinearlo,
sottolineiamo
ma
però che è anche la sua opinione questa.
assolutamente sì, ma il fatto è che prima o poi questi soldi bisognerà trovarli e non si possono
Certo.
più chiedere a chi non li ha.
Certo, proprio a questo proposito, ancora brevissimamente, in sostanza voi banalizzo un po', proponevate di togliere a pochi ricchi per dare a molti poveri, più che i poveri, in questo caso il clima e l'ambiente, ma lei come spiega che i molti, cioè quelli che avrebbero tratto beneficio, abbiano detto poi no in maniera così evidente?
Appunto, mi ricollego all'intervento precedente sugli argomenti fuorvianti. Noi sappiamo che la campagna è stata condotta dagli oppositori su tre temi: quello della fuga sicura dei ricchi, di tutti i ricchi, praticamente una cosa che non si è mai verificata in un paese quando sono peggiorate un pochettino le condizioni per questi super ricchi. Lo sappiamo perché i dati dei loro
Certo.
cartelloni erano basati sul fatto che tutti quanti se ne fossero scappati, sul fatto che le piccole e medie imprese sarebbero toccate. Invece noi sappiamo benissimo dai dati anche qui che non ci sono piccole e medie imprese che hanno più di 50 milioni di franchi, e il terzo argomento era quello più incisivo, che era quello No Giso, è il nome pure del sito degli oppositori, e che quindi mirava proprio a non entrare quasi nel merito dell'iniziativa, ma a combattere l'ideologia che starebbe dietro alle nostre iniziative.
Ripeto, sono opinioni di una parte, quella che sentiamo in questo momento. Sentiremo anche l'altra parte, evidentemente, a partire dalle 13 nel nostro speciale. Sta di fatto che, pretestuose o no, queste argomentazioni hanno convinto 8 svizzeri su 10, in buona sostanza. Yannick De Maria, io intanto la saluto e la ringrazio. Do però il benvenuto a Jonathan Binaghi del Comitato a favore dell'iniziativa per il servizio civile. Buongiorno anche lei, innanzitutto. Innanzitutto chiedo una prima reazione alle proiezioni appena arrivate. Ricordo, siamo oltre l'80% di no.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Non è una sorpresa, le proiezioni le ha citate all'inizio, è proprio forse questo calo nel corso della campagna è la delusione più grande perché dimostra che forse non siamo riusciti noi a spiegare meglio la nostra visione.
essere arrivati comunque al voto con questa iniziativa che parte dai cittadini dal basso senza il sostegno dei grandi partiti o dei grandi gruppi di interesse è già un buon risultato per noi, perché dimostra quanto il tema della sicurezza e di come vogliamo risolvere a livello federale è sentito da buona parte della popolazione. Anche la campagna non si è concentrata molto sul problema, ma le critiche erano sul come. Forse errore nostro di strategia, quello voler lasciare la libertà in un secondo tempo al legislatore di definire tutti i dettagli, che hanno lasciato una porta aperta a diverse critiche molto specifiche su cose che non erano ancora state decise.
Signor Binaghi, lo diceva lei, un'iniziativa partita dal basso, diciamo dal basso dal punto di vista politico, nel senso che non aveva partiti dietro all'inizio, poi a sostenervi sono arrivati i Verdi liberali, ma diciamo che i grossi partiti sia a destra che a sinistra vi hanno un po' snobbati. E questa la ragione della sconfitta, e vi aspettavate forse qualche appoggio maggiore da qualche partito?
Indubbiamente ci aspettavamo un supporto maggiore da tutto lo spettro del Parlamento, e forse anche questo è stato il problema, perché gli interessi di una parte o le soluzioni da portare per risolvere i problemi legati alla sicurezza di una parte della politica non possono coincidere con quelli di un'altra. C'era chi vedeva in questa iniziativa un attacco all'esercito e l'esercito vedeva in questo un attacco al servizio civile, quindi cose che non collimavano. Il vantaggio è quello però di aver lanciato il dibattito, che per noi anche questo è un bel risultato. Sono 10 anni che si discute della carenza di effettivi e dei problemi legati alla sicurezza sia in ambito di difesa che di protezione della popolazione, senza che sia mai stato fatto niente di concreto. Speriamo che ora, nonostante lo scarso appoggio a questa iniziativa, il dibattito è lanciato e la politica reagisca con soluzioni concrete.
Sì, come diceva anche il suo predecessore, avete avuto il merito di sollevare il problema che resta, come anche nel caso dell'altra iniziativa, da una parte l'ambiente, dall'altra la mancanza di effettivi per esercito e protezione civile. La vostra proposta era di integrare le donne, sono le donne che vi hanno detto no?
In parte sì, e lo posso comprendere, perché quello che ho visto nei dibattiti, le donne vedono altri problemi molto più importanti di far la loro parte in questo genere di servizio. Le disuguaglianze ci sono altre le disuguaglianze che vanno affrontate, ma non era il tema di questa iniziativa.
Jonathan Binaghi, ringrazio anche lei di essere stato ospite del Radiogiornale, buona giornata.
Grazie a voi.
Dopo queste prime reazioni facciamo anche una prima analisi. Alan Krameri, come valutare questo no a percentuali così forti, diciamo arrotondando, siamo attorno agli 8 svizzeri su 10 che hanno bocciato entrambe le iniziative, un risultato diciamo complicato sia per l'una che per l'altra di queste due iniziative?
Certo, io direi una batosta per tutte e due. Cominciamo da quella per introdurre una tassa sulle eredità. Nonostante quanto dicesse prima uno dei promotori dell'iniziativa, Yannick De Maria, non si può non notare che questa iniziativa ottiene un risultato ancora peggiore di quella scorsa del 2015, che chiedeva una tassazione dell'eredità a partire da 20 milioni, quindi a una soglia più bassa. Ecco, in quel caso il no fu al 71%, adesso siamo al 79%, quindi peggio di allora. Al di là delle campagne, delle risorse in campo sui contenuti, questa iniziativa aveva due punti, tra virgolette, deboli, cioè un'aliquota relativamente alta, il 50% dell'eredità tassata, e secondo punto, questo vincolo, questo legame tra una tassa sull'eredità e la destinazione che era la politica climatica. Quindi si rischiava nello stesso tempo di scontentare due fronti diversi, e vado detto anche che la politica climatica non è più il tema forte come lo era qualche anno fa. L'iniziativa evidentemente da una stragrande maggioranza di popolazione non è stata vista come uno strumento valido per risolvere i problemi citati prima, cioè la mancanza di soldi da parte della mano pubblica. La Confederazione sta riflettendo a dei tagli, quindi più entrate potevano anche far comodo. E anche il secondo punto, cioè a livello svizzero e mondiale, il divario patrimoniale tra i più ricchi e il resto della popolazione è in crescita, ma appunto una buona parte della popolazione non ha visto in questa iniziativa lo strumento per risolvere quel problema che potrebbe essere comunque percepito come problematico.
Cosa dire invece del no all'altra iniziativa, quella per il servizio civico?
Beh, in questo caso credo che il no sia dovuto soprattutto all'incertezza sull'applicazione dell'iniziativa. È stata ritenuta, credo io, un potenziale esperimento con troppe incognite sui costi, sull'efficacia, sull'applicabilità, quel che diceva prima l'iniziativista Jonathan Binaghi. L'altro punto debole, il coinvolgimento delle donne, lo ci citavi tu nella domanda, rendere obbligatorio il reclutamento è stato verosimilmente ritenuto prematuro da una grande parte di elettorato, non solo donne magari, vale la pena dirlo. Il merito dell'iniziativa, ne abbiamo parlato prima, è aver sollevato un tema direi in controtendenza, cioè cosa posso fare come individuo a favore della società, della comunità, in un mondo sempre più individualista, forse una banalità. Beh, pensare alla coesione sociale è una nota di merito per questa iniziativa, che l'altra sua medaglia, l'onore, è una vera iniziativa nata dal basso, non è di quelle iniziative portate da un partito che ha perso in Parlamento e vuole provare a far passare la sua idea poi in votazione popolare. No, questa era un'iniziativa nata dal basso, con idee genuine per il bene di tutti, ma proprio l'assenza di grandi partiti a suo sostegno è stato anche il suo grande svantaggio.
Alan Krameri e la sua primissima analisi a caldo dopo le proiezioni su queste due iniziative in votazione oggi. In votazione oggi, prima di chiudere il capitolo dedicato al voto popolare, ricordo che però che subito dopo lo sport ci sarà il nostro speciale. Prima di chiudere vi parlo ancora con Roberto Scola, che è collegato da Coira, di una votazione cantonale che interessa i grigioni, riguarda i vitalizi per gli ex consiglieri di Stato. Roberto, la proposta UDC era di abolirli, il controprogetto prevedeva invece una rendita, ma a differenza di come stanno le cose adesso, limitata nel tempo. Che risultato si profila?
Beh, si profila un risultato chiaro, netto, che diciamo così, più di così non si può, nel senso che l'iniziativa viene approvata con il 66,03% dei votanti. Dobbiamo dire però che non sono ancora stati scrutinati tutti i comuni, siamo solo a 98 su 100 e ne mancano ancora un paio. Dunque, ecco, comunque il risultato è chiaro, non lascia spazio a dubbi, e anche se manca ancora Coira, città più grande del cantone, ma oramai penso che la storia è stata scritta. Insomma, ecco, dal 1 gennaio 2027 gli ex consiglieri di Stato, quelli che saranno gli ex consiglieri di Stato a partire dal 1 gennaio 2027, non riceveranno più alcun vitalizio, ciò che porterà il cantone dei Grigioni a risparmiare circa 1,3 milioni all'anno. Questo per quanto riguarda l'iniziativa. Se andiamo a vedere il controprogetto, l'approvazione del controprogetto si è fermata al 46%, dunque il risultato è chiaro e lampante, non c'è stato neanche bisogno della domanda sussidiaria, nel caso fossero state accettate tutte e due, quali avreste voluto che entrasse in vigore. Insomma, ecco, quindi risultato chiaro, e se adesso così a caldo si può dire che un risultato come questo forse non se l'aspettavano nemmeno i promotori, l'UDC, perché è stato l'unico partito, il solo, a lanciare questa iniziativa e a sostenerla. Ecco, e devo dire che guardandolo così da lontano, in prospettiva verso le elezioni cantonali del giugno dell'anno prossimo, va detto che questo può essere un buon viatico affinché l'UDC riesca entrare nuovamente in governo dopo i famosi l'uscita di Evelyn Widmer-Schlumpf dal partito, che è stata estromessa. Insomma, ecco, l'UDC potrebbe seguendo l'onda di questa iniziativa, ritornare nel governo grigionese.
Roberto Scolla in diretta da Coira. Chiudiamo adesso la pagina dedicata alle votazioni popolari. Andiamo all'estero. Nuova tappa nei negoziati per la pace in Ucraina. Oggi una delegazione di Kiev arriverà in Florida per proseguire le trattative sul documento di pace discusso a Ginevra una settimana fa. Ma intanto sul paese continuano a cadere bombe e missili russi. Ieri vicino a Kiev una persona è stata uccisa e decine sono rimaste ferite. I dettagli dal nostro collaboratore in Ucraina, Davide Maria De Luca.
La diplomazia rimane attiva. Potremmo riuscire a trovare una soluzione a questa guerra già nei prossimi giorni. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è mostrato ottimista sulle trattative diplomatiche in corso con gli Stati Uniti proprio in queste ore. Ma il tono fiducioso non può nascondere la sua difficile situazione. Stretto tra gli scandali interni che lo hanno costretto a licenziare il suo braccio destro, il capo di gabinetto Andriy Yermak, e la pressione diplomatica americana, con la Casa Bianca che vuole arrivare il prima possibile a un accordo di pace tra Ucraina e Russia. Il prossimo incontro diplomatico a questo scopo inizierà tra poco in Florida, dove il segretario di Stato americano Marco Rubio, l'inviato speciale Steven Witkoff e il genero di Trump Jared Kushner incontreranno l'inviato di Zelensky, l'ex ministro della difesa Rustem Umerov, che ha sostituito Yermak dopo la sua caduta in disgrazia. Sul tavolo dell'incontro le questioni rimaste aperte dopo il vertice di Ginevra la scorsa settimana. L'accesso dell'Ucraina alla NATO, quali territori cedere alla Russia e le garanzie di sicurezza per il dopoguerra. Ma non ci sono solo gli americani e le inchieste della magistratura a tenere alta la pressione su Kiev. Ieri, per la seconda notte di fila, la Russia ha lanciato un attacco aereo contro la capitale. Due missili balistici e oltre un centinaio di droni hanno preso di mira Kiev. Una persona è rimasta uccisa e altre 19 sono rimaste ferite nell'esplosione di un drone nel sobborgo di Vyshhorod. Il resto della capitale, come da settimane a questa parte, ha la luce e il riscaldamento solo per poche ore al giorno.
Leone XIV arriva oggi in Libano per una visita di 3 giorni in un quadro politico e di sicurezza tra i più delicati degli ultimi anni. Il paese resta segnato dai raid israeliani e da uno stallo interno che non si sblocca. Il servizio del nostro collaboratore per il Medio Oriente, Lorenzo Trombetta.
Il Libano attende l'arrivo di Leone XIV in un clima segnato dall'occupazione israeliana nel sud del paese e dallo stallo nel processo di disarmo di Hezbollah, il partito sciita sostenuto dall'Iran e indebolito dall'ultima guerra con Israele. A un anno dalla sospensione dello scontro, la calma resta fragile, i nodi del conflitto non sono stati risolti e la ricostruzione delle aree colpite è ancora lontana. La visita del nuovo pontefice, da oggi pomeriggio fino a martedì, riattiva il ricordo delle precedenti missioni papali in momenti di forte tensione regionale. Paolo VI nel 64, Giovanni Paolo II nel 97, Benedetto XII nel 2012. Oggi il contesto è diverso, ma non meno delicato. Il paese convive da 12 mesi con raid israeliani quotidiani intensificati da fine ottobre e con un'economia che non riesce a ripartire dopo il crollo finanziario degli ultimi anni. Nel sud l'esercito israeliano mantiene posizioni avanzate stabilite nel conflitto del 2024. In forza di questa occupazione, Hezbollah rivendica ancora il proprio arsenale come arma di resistenza, pur avendo perso capacità operative. Nell'ultimo anno di una tregua, che tregua in realtà non è stata, Israele ha ucciso in Libano 343 persone, tra cui 136 civili. Sul terreno la situazione resta critica. Decine di migliaia di sfollati non possono rientrare nelle loro case. La ricostruzione è ferma, anche perché i paesi che sostengono a voce il governo libanese, Stati Uniti e Francia in testa, vincolano i fondi al procedere del disarmo di Hezbollah. Durante i 3 giorni in Libano, Leone XIV incontrerà autorità politiche e religiose, visiterà il patriarcato maronita di Pkerke e celebrerà una preghiera silenziosa al porto di Beirut, luogo della devastante esplosione del 2020, una tappa simbolica che chiude un viaggio carico di attese nel momento forse più fragile della storia recente del Libano.
Io mi fermo qui adesso, scusate, c'è lo sport e poi subito dopo lo speciale sulle votazioni.